Ed eccoci di nuovo in diretta, ancora per parlarvi di un'altra iniziativa che ci sarà questo sabato, ma questa volta non a Roma ma a Torino. Benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa, grazie per la tua disponibilità a raccontarci appunto di questa iniziativa, manifestazione, mobilitazione che ci sarà per la Palestina, in sostegno alla lotta in Palestina da voi a Torino.
Ciao a tutte e tutti, grazie intanto sicuramente dello spazio e di lanciare anche gli eventi su Torino, appunto nonostante un po' la distanza geografica. E, sì, appunto, come Progetto Palestina, che è il collettivo torinese di cui faccio parte, che è un collettivo sia cittadino che universitario, abbiamo deciso di lanciare una piazza sabato alle ore 15 in Piazza Castello, proprio perché appunto abbiamo, penso, un po' sentito tutte e tutti dell'escalation e del durissimo attacco e repressione che lo Stato sionista sta portando avanti nei confronti della popolazione palestinese un po' ovunque, quindi sia in Cisgiordania, a Gerusalemme e a Gaza, e che ha portato appunto al fortissimo attacco repressivo nei confronti delle persone che si trovavano all'interno della moschea di Al-Aqsa la settimana scorsa e poi il bombardamento su Gaza e sul Libano. Diciamo un po' le motivazioni che ci hanno spinte a chiamare questa piazza è sicuramente il fatto che lo sappiamo benissimo che, a parte su questi canali che utilizziamo, quindi le radio, la radio vostra sicuramente e una serie di altri canali, ovviamente i media mainstream non raccontano nulla di quello che realmente accade in Palestina, danno una narrazione che è esclusivamente la narrazione dello Stato sionista, per cui vede tutta la popolazione palestinese come terroristi che minacciano e attaccano la sicurezza dello Stato di Israele, che giustamente, no, poi si difende. Questa è la narrazione che viene data e soprattutto poi nello specifico quando accadono, no, questi episodi di escalation provocati appunto dalle provocazioni e dagli attacchi violenti dello Stato sionista, e vediamo appunto come non ci sia una narrazione mai neanche equa e che non racconta minimamente appunto quello che accade. Quindi anzitutto era quello di portare un po' fuori anche questa voce, raccontare quello che realmente sta accadendo in questi giorni in Palestina e sicuramente portare un po' di solidarietà anche alla popolazione che resiste nonostante appunto tantissimi anni di colonialismo e di occupazione, e nello specifico appunto in questi 10 giorni in cui appunto c'è stata questa fortissima repressione nei confronti dei palestinesi. L'altra cosa che sicuramente noi, insomma, ci teniamo moltissimo che esca è uscire un po' dalla solita dinamica e narrazione per cui vede soprattutto appunto in questo periodo specifico in cui c'è Ramadan, in concomitanza poi peraltro alla Pasqua ebraica, sostanzialmente innanzitutto una guerra che proprio non è quello che accade, e poi una guerra religiosa, quindi il fatto che ci sono due momenti sacri per due religioni, quindi essendo due stati in guerra si combattono un po' per questa cosa qua, e questa è una di quelle cose che appunto va assolutamente scardinata e eliminata, e cercare appunto lavorare per cercare di portare invece la narrazione corretta, che è quella appunto che vede tutti gli anni in realtà durante il periodo di Ramadan, in cui tantissime persone dalla Palestina si ritrovano a Gerusalemme, nella spianata delle moschee, ad Al-Aqsa, quello che fanno poi fisicamente, no, è occupare e rivendicare con il proprio corpo la Palestina, Gerusalemme come cuore pulsante della Palestina, che non ha assolutamente nulla a che vedere con una questione religiosa, ma si tratta appunto di colonialismo apartheid. Quindi questo è un po' quello che ci ha spinte a chiamare questa piazza anche un po', diciamo così, all'ultimo, ma ci sembrava assolutamente doveroso e fondamentale, ecco.
Sì, diciamo che infatti quest'anno hanno coinciso, no, la Pasqua ebraica, ma anche quella cristiana che è passata da poco, no? Tant'è vero che poi ci sono anche rivendicazioni di libertà di accesso a Gerusalemme, perché poi lo ricordiamo, sì, è stata vietata spesso l'accesso ai palestinesi, ma è vietato, i palestinesi non sono solo musulmani, parecchi sono anche cristiani, anche a loro è vietato, e anche insomma questo limitazione nei propri spostamenti, mentre viene dato ampio spazio ai coloni di poter fare giustamente, tu ricordavi che non è un problema religioso, però poi viene usata la religione per poter ed anche il sionismo religioso per rivendicare spazi come dire di al di là, insomma, no, di chi in questo momento ci vive, o penso ai cittadini di Gerusalemme, no? Non solo in termini religiosi, ma proprio gli abitanti, che pure subiscono negli ultimi anni continue espulsioni dai loro quartieri, espropriazioni delle proprie terre, purtroppo c'è da dire, con un alzamento della tensione e dell'aggressività, grazie anche agli ultimi ministri, tra cui Ben Gvir, legato all'espansione delle colonie, a rivendicare tutto quel territorio come territorio solo per gli ebrei israeliani. Insomma, quindi è ovvio che ci si poteva aspettare un innalzamento, cioè è stato, come dire, scientificamente costruito l'innalzamento delle tensioni in un momento, in cui Israele stava anche in grossa difficoltà rispetto alle critiche, le tensioni interne, no?
Sì, ma infatti, appunto, come ricordavi, insomma, come dicevi, l'episodio un po' clou, no, che ha dato, che penso un po' tutti abbiamo visto il video che girava, in cui l'IDF, quindi le forze di occupazione sioniste, hanno fatto eruzione all'interno di Al-Aqsa, sparando lacrimogeni, sparando altezza uomo e massacrando sostanzialmente di botte tutte le persone che si trovavano all'interno, cosa che è avvenuta il 4 di aprile, quindi già la settimana scorsa. Sostanzialmente quello che ha esattamente quello che raccontavi, quindi le persone si sono ritrovate alla spianata alle moschee e ad Al-Aqsa, non soltanto perché era un momento religioso, ma anche perché il 5, quindi il giorno seguente, era stata chiamata una grandissima manifestazione dei coloni che rivendicavano Gerusalemme, no, come capitale indivisibile, come la chiamano loro, di Israele, proprio sulla spianata delle moschee, per cui lo Stato sionista quello che ha fatto è stato negare l'accesso a qualsiasi persona palestinese, a prescindere, di nuovo, come ricordavi, dalla religione. Poi nello specifico gli è stato proibito di attraversare quella piazza e è proibito di entrare all'interno della moschea, per cui le persone si sono barricate dentro, e questo è stato il risultato, per cui assolutamente a conferma di quello che ricordavi. L'altro episodio che mi viene sicuramente da citare, anche perché è capitato pochissimi giorni fa, è stata la grande manifestazione che hanno fatto, ho letto da qualche parte 20.000 coloni, ma non sono sicurissima di numeri, quindi insomma diciamo migliaia, ecco, di coloni israeliani, che peraltro accompagnati appunto da ben 7 ministri del governo di Netanyahu, che hanno fatto questa grossa manifestazione, hanno marciato verso l'insediamento di Eviatar, che si trova vicino a Nablus, appunto rivendicando la legalità di questa colonia, che è illegale non solo per ma persino per lo stesso diritto di Israele, quindi rivendicando la legalità di quella colonia e richiedendo supporto economico per l'ampliamento di questo insediamento all'interno dei territori occupati. Questo appunto è capitato lunedì, c'è stata ovviamente una contromanifestazione da parte della popolazione palestinese che è stata poi appunto brutalmente represso dall'esercito. Si parla di quasi 200 persone ferite in questo contesto, e leggevo una cinquantina di persone arrestate, oltre alle 500 persone arrestate invece qualche giorno prima, appunto in occasione dell'irruzione delle forze sioniste all'interno di Al-Aqsa. Cioè 500 persone arrestate per una cosa del genere ci dovrebbe veramente dare un po' lo spaccato di quello che realmente sta accadendo.
Sì, certo, oltre che parliamo di gas lacrimogeni, bombe assordanti, che se il tutto fosse avvenuto in qualsiasi altro luogo religioso, legato invece, insomma, alla religione ebraica, sicuramente avremmo molte più voci che si sarebbero alzate a livello internazionale per protestare. Questo per dire che purtroppo poi quando si alza così la tensione è ovvio, no? Oggi in questi ultimi giorni sentiamo parlare, non so, ovviamente di questo giovane avvocato romano morto a Gerusalemme, a Tel Aviv, di cui insomma la famiglia dell'arabo palestinese insomma guidava, parla di un malessere, ovviamente lo Stato di Israele, gli israeliani, la polizia israeliana ha tutti i suoi motivi per dire che è un attentato, però insomma questa cosa probabilmente non la sapremo mai, insomma non la sapremo mai con certezza, però certo è da dire che non può esserci questa schizofrenia in cui uno pensa che un paese possa da un lato, no, a 20 chilometri si possa a 30 chilometri vivere tranquillamente come se niente fosse, e 30 chilometri più in là invece c'è qualcuno che muore quotidianamente, perché nell'ultima settimana sono stati uccisi due giovani a Nablus, un altro giovane a Gerico, era stato ucciso prima un quindicenne la scorsa settimana sempre a Gerusalemme nel quartiere di Silwan. Quindi cioè, voglio dire, non è che si può far finta di non vedere che cosa avviene a 30-40 chilometri, no? Se certo, giustificazione sì, ci appunto. Può essere qui da noi che la guerra sembra lontana, lì è proprio dietro l'angolo, insomma sta nelle stesse strade, per capirci.
Sì, sì. E no, poi appunto un po', sicuramente anche queste sono quelle narrazioni che vanno un po' che vanno sicuramente ricostruite, anche diciamo lo sfruttamento che sta facendo l'opinione pubblica anche italiana di questo supposto attentato via di seguito, chiaramente no, è perfettamente in linea con la posizione che poi prende il governo sionista, di questa costante necessità di protezione, questa continua corsa all'armamento necessaria, no, per la protezione di questo bisogno di sicurezza che viene poi instillato. Certo. È portato avanti da qualsiasi governo che si sia mai succeduto in Israele, è assolutamente in linea funzionale, come dicevi tu, dimentica 74 anni di colonialismo, pulizia etnica e il contesto in cui questa cosa succede.
Sì, infatti probabilmente una riflessione, giustamente lo ricordavi pure prima, no? Sui termini, il modo di raccontare che cosa avviene e anche il contesto in cui alcune aggressioni, attacchi avvengono, perché poi si parla sempre di scontri, di guerra, di tensione, quando non c'è un bilanciamento tra le due parti, c'è un occupante e un occupato, come d'altra parte anche chi ci governa è sempre tesa a ribadire rispetto a quello che viene ad est, no? Con l'Ucraina, però insomma lo stesso linguaggio non viene usato invece quando si parla di Palestina, quando si parla di Israele. E forse rimettere un po' al centro la verità dei fatti e non i fatti compiuti, come diceva Sharon già nell'anno 2000 quando fece la prima passeggiata sulla spianata delle moschee, potrebbe aiutare ad abbassare insomma la tensione, no? E a ripensare anche soluzioni per quell'area che non sono quelle attuali, cioè che prevedono un apartheid a tutti gli effetti, come da tanti organismi anche per i diritti umani denunciata. Quindi vabbè, ritornando a voi, il collettivo Progetto Palestina sarà in Piazza Castello a Torino sabato 15 alle ore 15?
Sì, esatto. Se mai qualche ascoltatore o ascoltatrice fosse nei dintorni di Torino, assolutamente benvenuta.
E considerando che magari la radio insomma va anche in streaming, magari può anche certo. Ascoltarla ed essere pure qualcuno che insomma da quelle parti, come dici te, ci si trova, e magari la riracconteremo in un altro momento. E magari avremo modo di anche riraccontare la vostra esperienza, so che adesso hai degli impegni, rispetto a tutto il percorso che state facendo anche come studenti, universitari e non, rispetto a queste mobilitazioni, no?
Sì. Sì, in due parole diciamo appunto, a parte questi momenti in cui sentiamo proprio la necessità di far uscire una voce diversa e quindi rivendicando appunto una presenza solidale in piazza, che appunto peraltro è la piazza del municipio, quindi anche denunciando poi tutte le varie collaborazioni e complicità che i nostri governi, piuttosto che più nello specifico lo stesso comune di Torino, ha con Israele. Appunto, il lavoro che noi cerchiamo sempre di portare avanti è quello, da un lato, di fornire sempre per quanto possibile la narrazione, cioè cercare di far uscire la narrazione più corretta possibile, dall'altra parte provare con diverse campagne a smantellare un po' tutto quello che è la propaganda e l'apparato che Israele si costruisce attraverso la propaganda, che gli fornisce poi una costante legittimità e anzi quasi un posto d'onore all'interno della comunità internazionale, per cui poi appunto può fare quello che vuole sostanzialmente senza neanche più avere neanche più l'indignazione, ma semplicemente, no, come dato di fatto. Quindi campagne contro il greenwashing, contro il queerwashing che porta avanti, insomma lavoriamo su diversi fronti con un po' anche questo obiettivo qua. Abbiamo fatto una campagna, è in corso una campagna a Torino come anche a Reggio Emilia contro gli accordi tra Iren e Mekorot, appunto per la questione dell'apartheid dell'acqua, in cui lo stesso comune di Torino è direttamente coinvolto insieme appunto alla Iren, di cui non siamo neanche a dire lo schifo che porta avanti. Quindi insomma cercare di muoversi su diversi fronti appunto per un po' cercare di ledere questo ruolo internazionale che Israele si sta prendendo come partner strategico su sostanzialmente ogni genere di ambito oramai, dalla lotta al cambiamento climatico alla corsa agli armamenti, a questa necessità di sicurezza, eccetera eccetera.
Le tecnologie del controllo da un punto di vista sanitario, tutto,
ovunque. E quindi appunto provare a mettere un tassellino in mezzo, mettere un po' di bastoni tra le ruote a questa infinita campagna appunto di propaganda che si porta dietro.
Bene, io ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi e a risentirci, a presto.
Ciao.
Ciao, ciao a tutte.